Ancora siamo in democrazia. Si aspetti 5 minuti, non è detto.
Buonasera. No, sono particolarmente stimolato da questa carrellata. E sono stimolato perché mi è venuto in mente una cosa. Qualche decina d'anni fa, un medico che si chiamava Giulio Maccacaro aveva pensato ad una cosa, si chiamava medicina democratica. Il contesto è molto diverso, però come posso dire, ho ascoltato delle sacche di resistenza, e il problema probabilmente non è questo, o non è solo questo. Certo, resistere è la condizione, ma non la sostanza. La sostanza è che una riflessione così articolata ci segnala intanto, e io la regalo a tutti questa mia riflessione, ci segnala intanto una questione. Abbiamo bisogno di ricostruire una domanda che è una domanda di azione, che è una progettualità. Ora la storia della sanità pubblica in Italia è lunga.
Articolata.
Ed è, come posso dire, potrebbe essere raccontata anche attraverso gli acronimi. La grande riforma, la vera grande riforma sanitaria in questo paese aveva prodotto le USL, USL, addirittura c'era due S. E cosa significava? Significava che c'era un'idea di sanità che usciva dal sistema ospedaliero. C'era un sistema di sanità che guardava alla salute, che guardava alla società, alle forme organizzative della società. Bene, io penso che questo è un obiettivo, è una riflessione che va in qualche modo messa al centro. E anche territorio per territorio vanno ricostruite non solo le questioni che ci siamo detti, chiudono l'ospedale, le questioni che ci siamo detti, abbiamo la 145, cioè un'invasione ulteriore del privato dentro il sistema sanitario, abbiamo le condizioni dei lavoratori, il non rispetto o non sempre dei contratti. Questa è una parte. L'altra parte è come ricostruiamo la rete della domanda e dentro questa rete della domanda la proposta. La questione che sottolineava Attilio, cioè l'esperienza vera, bella, interessante, no? L'esperienza di generosa risposta a domande inevase. Bene, dove c'è una solidarietà c'è un bisogno. Dove c'è un bisogno, bisognerebbe costruire un conflitto. Bisognerebbe avere la capacità di costruire un conflitto. Le vicende che ci raccontano esperienze come quella di Senigallia stanno dentro una serie di fattori che sono significativi. Allora, io penso che bisognerebbe costruire a partire da iniziative come questa gruppi e momenti di studio molto, molto articolati, perché poi territorio per territorio le risposte, la casa della salute e la non casa, tra l'altro sottolineo che nelle Marche la cosa difficile, ecco, diciamola così, è che sono nati decine di momenti di organizzazione dal basso in difesa della salute, ma direi in forma o autistica o addirittura conflittuale, perché molti di queste realtà hanno sempre avuto come obiettivo il bisogno particolare, la chiusura di quel servizio, la mancanza dell'altro servizio, e a volte senza mettere in relazione complessivamente la rete e della riorganizzazione. Quindi Anche questo è una riflessione che ci dovremmo porre, cioè come mettere in rete, ma non nel senso, questo già è un passaggio, una cosa già straordinaria rispetto a quello che sta succedendo, cioè il fatto che comunichino esperienze diverse è già un bel passaggio. Però io penso che su tutto questo non basta, quindi pongo una riflessione, cioè abbiamo, come posso dire, un modello a cui, da modello diciamo di come ricostruire il conflitto, da reindagare. Chi non ha conosciuto e non conosce l'esperienza di medicina democratica, sì, magari ci può perdere tempo un po', magari una giornata a leggere e a vedere quelle sperimentazioni, rispetto a queste riprodurre alcuni di quei modelli nell'azione del conflitto e delle proposte in questi territori. Grazie.
Sergio.
Rubo pochissimo tempo perché il mio non è un intervento, è una comunicazione che vuole rendere pubblico il fatto che la prossima settimana, promosso da un gruppo di compagni di Potere al Popolo, faremo la prima riunione per dare vita a uno sportello di consulenza legale. Noi lo promuoviamo, però ovviamente questa cosa sarà aperta a tutte le sensibilità, a quanti vorranno parteciparci, e non sarà solo sotto l'aspetto legale, ma anche sotto l'aspetto sindacale e più ampiamente sul piano legislativo. Ecco, credo che ci sia un bisogno di questo tipo, e questa è un'altra di quelle tappe che possono andare verso quel concetto che stava esprimendo due secondi fa Giuliano. Noi abbiamo fatto stasera una cosa molto importante, questa assemblea, secondo me, in questa città, che è una città addormentata, soporiferizzata e non so quale altro aggettivo trovare, segna in parte un certo risveglio. Io credo che per troppi anni nella città di Jesi chi ha subito e subisce tutti i giorni una serie di angherie, di prepotenze, no, non ha avuto voci. Io auspico che questa iniziativa e che quella dell'apertura appunto dello sportello ridiano la scintilla perché in questa città si ritorni ad esercitare il conflitto, sia quello politico, sia quello sindacale, sia quello di massa soprattutto. Grazie, questo era l'annuncio che volevo fare.
Un altro intervento? Aveva alzato la mano? No. Era un taglio. Va bene. Altre domande? Provocazioni? Analisi?
Tieni al microfono.
C'è un bando sulla sanità stasera. È importantissimo.
Centro-sinistra. Posso dire una cosa? No. Lungi da me, e chi sa come la penso, sa come la penso, fa il difensore d'ufficio di chi è che ha chiuso l'ospedale dove lavoro. Lungi da me. In Lombardia è fallito di fatto, in Lombardia, la mini riforma regionale voluta dalla Regione Lombardia, cioè dalla Giunta Maroni, con l'assessore alla sanità leghista. La mini riforma chiedeva 3 milioni e 57 mila lombardi ammalati cronici, e già questa classificazione fra cronici e acuti, 3 milioni e 57 mila ammalati cronici della Lombardia, di scegliere un gestore ed un esecutore della loro cronicità. Che vuol dire? Vuol dire che poteva rimanere nell'USL, poteva scegliere una cooperativa di medici, poteva scegliere una ditta privata, poteva scegliere, può ancora scegliere. Alcuni gestori privati della cronicità, cioè di 250 cronicità tabellate, che dicono che se sei diabetico non puoi fare 3-4 controlli all'anno. Quello che è tabellato, stabilito dalla Bocconi, che non è de sinistra la Bocconi, non so se è de centro-sinistra, ma la Bocconi non è de sinistra, stabilito dalla Bocconi che te diabetico più dei 2 controlli all'anno non te fai, ok? Questi gestori pubblici, cooperative, privati, gruppi di medici volontari, cose belle, 4-5 è l'Insurance Health Italy, che c'ha la base in Inghilterra, che c'ha la base a Dubai. Quelli di Dubai non gliene può fregare di meno di seguire una visione volontaristica della salute. Quelli di Dubai vuole solo una cosa: i soldi. Il gestore di Milano, che ti prende in carico come cronico, te può pure dire: io te prendo in carico come cronico e so di Milano, sto a Milano, te stai a Milano, però l'esame, siccome il mio esecutore sta a Varese, vai a Varese a 40 km di distanza e ci metti un'ora. La mini riforma della Lega, che è 3 anni che se la sta sempre a prorogare, è entrata in vigore a gennaio, chiedendo con soldi pubblici, con lettere, dépliant, pubblicità, tutto quello che ci pare, ai cittadini lombardi di aderire, e a tutt'oggi hanno aderito meno del 10% dei cronici lombardi a una illusione di gestione della sanità pubblica. Per cui, se vogliamo cercare colpevoli, partiti belli o partiti brutti, questo non è il posto. Questo è un luogo di relazione fra diversi per lottare per una visione comune fra diversi dal basso per la salute pubblica, in una visione ampia. Poi, se vogliamo dire chi è stato più belli e chi è stato più brutti, quello ci frega fino a un certo punto. Siamo in Telemarche, c'è il PD, ce l'avemmo col PD. Pensiamo che in Emilia-Romagna, in Veneto o in altre regioni sia diverso? Beh, tocca a lei, te li fate un intervento, io ti ho risposto, adesso tocca a lei. No, no, io ti ho chiesto si fa. Vai, vai.
Buonasera a tutti, io faccio parte del forum di Senigallia e della rete regionale per la sanità pubblica, che non ha solo Iesi, Senigallia, ha Marche Nord, i comitati, il comitato di Fabriano, ringraziando Dio nasce a Iesi, sono molto contenta. Fondamentalmente, dichiaratamente di sinistra, però c'è da precisare una cosa, che quando si parla di sanità privata, il privato lo fa un imprenditore. L'imprenditore non lo fa perché è buon samaritano, lo fa per profitto. E quando si va a mettere la parola profitto a fianco alla parola salute, cosa si dice? La salute non ha prezzo. E se la salute non ha prezzo e non è quantificabile, non è nemmeno commercializzabile. Perché dove si commercializza qualcosa significa fare un profitto, significa trovare il modo di farlo quel profitto. Nella più rosea delle ipotesi, quando i servizi sono dati in maniera giusta e quindi le apparecchiature sono buone, la strumentazione, tutti i guanti, parliamo delle cose stupide, io lavoro in ospedale, quindi qualcosina so come si fanno queste cose, quindi c'è la struttura, c'è tutta una questione di sicurezza. Nella più rosea delle ipotesi, dove non si può risparmiare sulle attrezzature, dove si risparmia sul lavoratore. che viene pagato meno, che c'ha meno sicurezza, che c'ha un contratto atipico. Quindi qui non è che c'è da parlare di stare a vedere se c'è Forza Italia al governo, se c'è il PD. Il PD ha fatto schifo in quanto a questo, ma non è che se c'era Forza Italia faceva meno schifo. Fa schifo questa legge, fa schifo la 145, che dà una, tra l'altro, un potere alla giunta regionale che non ha pari. Quello che come forum e come rete regionale ci siamo prefissi non è di stare a guardare, ovviamente si guarda chi fa le cose, certo, perché poi gli si devono contestare, però si guarda quello che è il risultato e quello che ci viene a mancare, e per fare questo non possiamo essere 3 persone interessate, 6 persone interessate, ma ci vuole la partecipazione di tutti, perché signori, della salute non è che posso essere interessata solo io, o perché ci lavoro, o perché mi ammalo, perché prima o poi nelle mie condizioni qualcosa pia, perché voglio dire, poi colpa mia, per carità, però prima o poi dovrò andare in ospedale pure io. Non è che interessa solo a me, perché poi dopo, quando su quel letto d'ospedale ci saremo il più tardi possibile tutti, poi magari ci si ricorda che qualcuno ci aveva avvisato e non abbiamo fatto niente. Quindi è il caso di, secondo me, di andare tutti a seguire situazioni come questi, eventi come questi, cercare di capire cosa ci succede sopra. Perché quando si dice va al privato, ma va convenzionato, signori miei, quindi anche se tu continui a pagare i tuoi 36,20 euro, il resto del prezzo della prestazione lo paga comunque il pubblico, lo paghiamo comunque noi con le tasse. E quando si parla di sperimentazioni gestionali, anche chi non ci capisce niente, se leggiamo le parole, intanto sperimentazione è una cosa non certa e non sicura, che non si sa come andrà a finire, però ci ho messo i soldi. Gestionale significa che io do i soldi delle tasse in mano a qualcun altro. Allora, se è vero che un dipendente su 5 è un dirigente, mi pare che dirigenti che possano prendersi l'incarico di gestire la sanità pubblica ce ne abbiamo a bizzeffe, non c'è bisogno di dare la gestione della sanità fuori. Ci sono fior fiori di dirigenti all'interno della sanità pubblica e mica solo nelle Marche. Quindi perché io dovrei mettere la mia busta paga? Se io faccio una sperimentazione gestionale, io praticamente faccio gestire dei soldi a qualcun altro, e quando lo fai? O perché sei incapace e allora ti danno qualcuno che ti assiste nella gestione dei tuoi soldi, o perché qualcuno ti fa fare profitto e allora ti affidi. Ma perché, se c'è un sistema pubblico, persone, dirigenti pagati dalle tasse nostre, messi lì, che avranno sicuramente e ce l'hanno delle capacità, perché dobbiamo darlo in gestione ad altri? Cioè, il discorso è questo, sta già nel titolo della 145, ma del 9 bis della 502 del 92, mi sembra, no? Perché dobbiamo darle ad altri? Allora perché abbiamo una sanità? E poi perché il privato non fa il privato? Se il privato vuol fare il privato, si comprasse i muri, affittasse i locali, comprasse le strutture. Il pubblico sottostà ad accreditamenti, a controlli dei macchinari, che sono elevatissimi. Il personale del pubblico è obbligato a formarsi durante tutto l'arco, altrimenti non accede nemmeno agli scatti di stipendio. Se un infermiere non fa almeno un tot di crediti all'anno, non gli aumenterà mai la categoria di stipendio. Quindi voglio dire, comunque sei obbligato ad una formazione che ancora il pubblico ti dà. Il privato gliela fa la formazione continua? Non lo so. I macchinari che ci avevamo dal privato sono quelli dismessi dal pubblico? Forse. E noi gli diamo tutto in mano così, senza sapere alla fine se ritorna a noi, se lo usano loro, chi si occupa della manutenzione. Il macchinario che usiamo adesso 12 ore lo usiamo 24 ore. Abbiamo costato quello ci costa di manutenzione usarlo di più, diventa più obsoleto, chi paga la manutenzione? Tutte queste cose non lo dice la 145. È una bella cornice, poi sul quadro vedremo sempre dopo, e quindi non si sa mai. Il discorso che facciamo su questi gruppi che cerchiamo di trovare, anche perché guardate che non è tutta sinistra, io sono sinistra un po' radicale, c'è chi è un po' meno sinistra di me, c'è chi non è di sinistra per niente, perché nel nord delle Marche, su a Pesaro, c'è anche persone di destra che hanno collaborato nei comitati per cercare il bene. Salute pubblica è un bene di tutti, e se riusciamo a dimostrare che la gente, non solo noi che ci interessiamo di politica, ma che la gente si sveglia, perché il sindaco non chiede? Perché non gli fa comodo, perché semplicemente va a sbattere con qualcuno che può essere amico, che... Quindi io quello che chiedo, ma veramente tanto, è che se andate a casa portate il verbo, dice a qualcuno che non la pensa proprio come me, e cerchiamo di esserci in queste occasioni, di amplificarle. Se c'è una manifestazione, soprattutto la stavamo organizzando quando sembrava che sarebbe passata la 145, perché i numeri li avevano, quindi saremmo stati lì sotto pronti. Stiamo facendo propaganda per quello che fanno, cerchiamo di esserci, per favore, veramente ve lo chiedo, perché poi le cose ce la fanno sulla testa e ce ne accorgiamo solo quando il servizio non c'è più. Piccolo inciso, non è solo la sanità a ripagare, ci sono anche nella 145 i servizi educativi, quindi tutto quello che è assistenza alla scuola, nei programmi educativi dei ragazzini BES, quindi con bisogni educativi speciali, DSA e quant'altro, rischiano di passare nelle mani del privato, e non solo per la certificazione, che ad oggi già è quasi del tutto nelle mani del privato, anche se accreditato, ma almeno lì è solo privato, paghi tutto, non c'è la convenzione, quindi è una scelta che fai, che non lo scegli, ti obbligano perché i tempi sono quelli. Però da qui in avanti sarà tutto quello che è educativo, l'UMEA, cioè rischiamo veramente di perdere non solo la sanità, ma anche parecchio del sociale.
Io ho sempre pensato, e di questi tempi anche di più, che ci hanno tolto il diritto di pensare di essere coscienti ed avere dei diritti. Questo è stato un lungo processo dei 25 anni di liberismo, in cui ne siamo completamente immersi ancora e non usciamo. Una possibilità di riuscirci è quando capiremo che non è lasciare morire i migranti nei barconi possa essere la soluzione alla mia vita e alla mia quotidianità dignitosa. Per fare questo, però, sono convinta che le persone, siccome il bisogno di giustizia e di diritto è così tanto forte, che una riaggregazione possibile passa soltanto attraverso il riconoscere la equa condizione di bisogni non soddisfatti e di povertà che ci legano una all'altra. Quello che io volevo dire è che questa sera, che l'assemblea che noi stiamo cercando di portare avanti e di ampliare, credo che in questa città ci siano anche delle notizie da dare. Quello che diceva Rosaria rispetto alla 145 sui servizi sociosanitari è di una verità schiacciante, proprio perché al servizio sociale dell'UMEE a Iesi, per avere una diagnosi polifunzionale, c'è una lista d'attesa di minimo di tre anni. L'equipe UMEE non è più completa, c'è un istituto che fa valutazione, non vi dico qual è la lista d'attesa per la logopedia, al costo di 350 euro a botta. Un bambino che ha bisogno di logopedia, ogni e minimo sono 10 e 10 sedute è il minimo, Un bambino che ha bisogno di logopedia sono 35 euro a botta. Dice Stefano, non parliamo di scuola, ma ci dobbiamo parlare di scuola, e mi limito al parallelo di quanto dicevo prima, adesso, cioè che non ci sono più le dinamiche polifunzionali, non le diagnosi polifunzionali, per quello che riguarda la prevenzione, perché è il futuro. Non c'è più l'idea del pubblico, ma gli insegnanti, la buona scuola, ci ha inventato come coloro che decretano un bambino in difficoltà. Nella scuola pubblica, che non è più pubblica, c'è una medicalizzazione spaventosa alle situazioni di disagio che i bambini vivono. Io questo ne sono testimone perché faccio scuola nel quartiere più popolare e multietnico di Jesi. C'è una situazione dovuta molto spesso, non perché quello non capisce, ma torniamo agli anni 50, quando ci sono pochi stimoli e l'immagine data dai videogiochi e dalla televisione sostituisce la parola, a 5 anni c'hai la cosiddetta allallazione, ci puoi avere, cioè la parola frase. Gli insegnanti siamo quelli che scrivono e dicono questo ha bisogno, è un BES, questo è uno che ha bisogno di una, comunque di essere seguito, perché le classi sono numerose, non esiste più il tempo pieno, non abbiamo pochissimo di quelle che sono le situazioni di aiuto. Se voi pensate, in una scuola in cui c'è il 58% di bambini stranieri, noi ci abbiamo pochissime ore di italiano L2 dentro un progetto disagio in cui un 20% si iscrive, e questo poi però vuol dire che c'hai 15 ore a disposizione. Quindi questa è la notizia che vi volevo dare, che sta succedendo e che sta succedendo a Jesi. Quindi è difficile non parlare di scuola pubblica, unirla alla questione sociale, perlomeno rispetto a questo aspetto. Ma a questo aspetto c'è anche legate le prove Invalsi, quello che vuol dire quando uno è un bambino particolare, perché tralascio. L'altra notizia che vi volevo dare, che è una situazione che rispecchia la situazione regionale, è il completo divieto in questa città alla legge 190, all'accesso alla legge 194. Io penso che accedere alla legge 194 vuol dire l'intervento. Anche qui c'entra molto quello che dicevamo prima riguardo alla situazione di quelli che può essere la privatizzazione, no? dei consultori. Intanto vedo una notizia, non so se lo frequentate, ma oramai il consultorio a Jesi è frequentato da donne povere, migranti soprattutto. E comunque nella sala d'aspetto del consultorio di Jesi c'è la bacheca pro-life. Questo per dire il livello di medioevo a cui noi siamo, e quello smantellamento dei diritti a livello sociale si è riverberato totalmente sui diritti delle donne e sulla consapevolezza delle donne all'autodeterminazione. Se da un lato, perché poi vedete tutto lo smantellamento dei diritti, noi siamo arrivati che vai a lavorare e non sai se torni a casa vivo, no? Perché siamo a livello di 2 morti al giorno sul lavoro, altrettante donne ammazzate per femminicidio.
Da maschi italiani.
da maschi italiani nel 90% dei casi. Nel 90% dei casi. L'altro aspetto è, come dire, è il femminicidio. Le donne vengono ammazzate. E vengono ammazzate perché se c'è un 100% come a Iesi di obiezione, se c'è un 70% a livello regionale di obiezione di coscienza, vuol dire che si sta tornando all'aborto clandestino. Noi siamo in questa situazione. Stiamo tornando all'aborto clandestino. Questa è l'unica struttura oggi. È successo a Villigea, che è il giorno in cui si praticano interruzioni di gravidanza, oggi di fronte alla clinica c'era una manifestazione di pro-life proprio il giorno in cui le donne sono lì per ricorrere all'aborto. Allora, questa è sanità? Sì, questa è sanità. Perché io che sono molto adulta non ho mai conosciuto la sanità disgiunta dal sociale. Non ho mai conosciuto che si parla di una questione senza attaccarci e concretizzarci la nostra qualità della vita e della nostra quotidianità. Finisco solo dicendo che comunque le donne in questa regione si stanno organizzando. Pensiamo anche di entrare in questa assemblea pubblica, perché noi facciamo parte di una rete nazionale che si chiama 194 senza obiezione. E noi stiamo lavorando per avere un tavolo con la regione, perché abbiamo chiesto che la regione indica concorsi solo per medici non obiettori. Ma abbiamo anche chiesto che il protocollo d'intesa deve essere firmato, perché la pillola del giorno dopo, che in questa regione non viene data, e neanche la RU 4, non mi ricordo il numero, 468, non può essere somministrata. Allora, su questo, l'uscita dalla barbarie, io penso che cominci dagli ultimi e intanto dai bambini, da quelli che sarà il nostro futuro. E poi credo appunto che l'uscita da questa barbarie e da questo medioevo sia solo se si intrecciano le situazioni di difficoltà e di degrado, per portare a tutti una vita dignitosa, così come ce lo chiede la nostra Costituzione.
Se stai grandissimi, resiste fino a stora, senza podestale, senza aiesi, senza cucumolo, senza gelato, niente. Senza mare. Se siamo in chiusura, io vi ringrazio ancora e concedetemi, ci rivediamo dopo l'estate, non ci perdiamo di vista, non finisce qua, tutto quello che vogliamo. Io penso che l'iniziativa stasera sia una bella iniziativa e che mette un buon punto fermo anche rispetto al contraltare del comportamento un po' così dell'amministrazione di Iesi o delle furbate dell'amministrazione regionale. Vi dico solo questo aneddoto che è della notizia di oggi. Emilio, c'è sto fatto, Emilio Lentini, un operaio di 53 anni di Milano, malato di leucemia mieloide, ha avuto dai suoi colleghi di lavoro operai della ditta di Vimodrone e dell'altra città, non mi ricordo, de due sezioni, ci ha avuto il regalo, perché si era finito le ore di assenza per malattia, ci ha avuto 911 ore di regalo tra ferie e permessi dai suoi colleghi operai. Come storia di solidarietà, solidarietà operaia, di classe, fra umili, è una bella storia, ma che però grida vendetta, perché non è possibile che io c'ho bisogno di dover scomodare la solidarietà quando c'è una società basata su welfare. E vi faccio l'esempio contrario. Negli Stati Uniti, questa è una storia vera, una poliziotta che si è ammalata di cancro al polmone, se voleva, che si è sposata con la sua compagna e voleva lasciarla a casa, ha innestato una battaglia legale per lasciare la proprietà alla sua compagna perché non era riconosciuta come consorte, eccetera, eccetera. Intanto stava morendo. Mentre che stava morendo, la sua assicurazione, ecco il nesso, privata, quella che ti dice te puoi curare, non te puoi curare, le aveva detto che lei aveva finito le ore concesse per potersi curare in ospedale. Questa è l'assicurazione privata. Questa è l'assicurazione privata dove te dai soldi e quando vai a riscuotere la cambiale in bianco che hai firmato per una vita, ti dice ma non si può, ma le ore sono troppe, ma questo è quello che ci aspetta finché possiamo, per costruire un futuro migliore, migliore per le persone che vivono su questa terra, tutte, non solo in Italia, ma anche fuori, ce la diamo a fare. Grazie a tutti.